Andrea Manzoni, Mauro Sigura, dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos per un nuovo appuntamento con Live Pop, come tutti i giovedì sera dal vivo. Questa sera, come capita spesso, un incrocio di storie, musica, esperienze. Abbiamo già presentato Andrea Manzoni e Mauro Sigura, che sono protagonisti di un progetto che si chiama Migrantes Session One. Poi ci racconteranno la genesi del progetto, come si sviluppa, e ovviamente ascolteremo altra musica. Ma per un incrocio che è anche facilmente intuibile, con noi anche Emilia Bitossi, presidente del NAGA, che è l'associazione di volontariato che fornisce assistenza sanitaria, sociale e legale ai cittadini stranieri, e Rosa, che è una giovane rifugiata cinese. Io devo chiedervi una cortesia rispetto alle abitudini delle altre serate, di riporre il telefono, di non fare fotografie. Chi ha fatto delle fotografie, non faremo nessun controllo, però vi prego, se avete fotografato solo i musicisti, no problem. Poi dopo io farò dire: ma tu perché fai la foto? Io la faccio perché mi serve per i social, ma farò una foto solo dei due musicisti. Il motivo lo potete facilmente intuire, quindi vi prego gentilmente di basta, chiuso questo argomento qua. Partiamo, visto che avete aperto la serata, con una velocissima presentazione di come nasce appunto il vostro progetto.
Intanto buonasera a tutti gli ascoltatori e anche alle persone che sono in sala. Come nasce questo progetto? Nasce tanto tempo fa, ci siamo trovati per caso in Tunisia io e Mauro, e da lì è stato una sorta di amore a prima vista dal punto di vista musicale, e abbiamo iniziato a scrivere musica assieme, a improvvisare, a cercare un'identità sonora tra il pianoforte, che è il caposaldo della diciamo della musica occidentale, della musica europea, e lo strumento più importante della musica tradizionale araba, e da lì è iniziato tutto.
E da lì è iniziato tutto. Invece una curiosità, la tua passione per questo strumento, magari uno ha il pianoforte, fa conservatorio, cioè viene quasi più scontato, poi dopo uno deve essere anche bravo, deve essere capace di suonarlo, ma il click che è partito per il tuo strumento?
Beh, sicuramente dai viaggi, dai numerosi viaggi nei paesi, soprattutto del Maghreb. Con la prima volta, io vengo dalla chitarra, insomma la prima volta che sono entrato in contatto con questo strumento l'ho visto e sono rimasto veramente colpito dal suono, dalla profondità del suono e dalla sua versatilità, perché pur essendo uno strumento molto antico ha anche un linguaggio molto moderno, e quindi questo l'ho trovato molto molto interessante, soprattutto per metterlo in relazione, farlo confrontare con la musica occidentale.
Certo. Esperimento con l'iTunes non si fa.
Ci si può provare.
Ci si può provare, ma anche no.
Anche no.
Ma anche no. Emilia Bitossi, grazie per aver accettato l'invito, ovviamente anche a Rosa, grazie per essere qui con noi. Ti chiederei una sorta di bignami per chi ci sta ascoltando e non conosce quali sono i lavori che quotidianamente il NAGA fa.
Allora,
è aperto.
Acceso. Allora, grazie dell'invito e grazie a voi che ci allietate con questa bellissima musica. E dunque, il NAGA è un'associazione che probabilmente a Milano è molto conosciuta, in Italia anche, poi insomma non dappertutto. È un'associazione che si occupa appunto di migranti, di immigrazione. È nata nel 1987 per un'idea veramente geniale del nostro fondatore Italo Siena. Italo Siena era un medico visionario, il quale si rende conto che stiamo parlando del 1987, non c'era una legge sull'immigrazione, l'immigrazione era, le persone che arrivavano non avevano nessun tipo di tutela, tra l'altro, nessuno status, nessun tipo. E quindi lui, che era un medico, nel suo studio vede arrivare migranti che cercano di essere curati, non essendo possibile per loro usufruire del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi ha questa idea di creare un ambulatorio per migranti e, insieme a dei suoi amici medici. Questo è proprio l'inizio, diciamo, l'inizio del Naga. Altra sua grande geniale intuizione fu quella nel 2001 di fondare un centro che era fisicamente staccato dal Naga, ma che il cui nome richiamava il Naga, perché si chiama Nagar, che era un centro invece per rifugiati, richiedenti asilo e vittime di tortura. Perché lui crea questo centro? Perché l'idea veramente molto, direi, intelligente, insomma, e lungimirante, quella di far creare uno spazio che fosse una casa per persone che la casa non l'avevano più e che avevano dovuto recidere tutti i loro legami familiari anche, che quindi questo centro Nagar fosse appunto un centro di aggregazione diurno dove avvenissero una serie di attività, non solo fosse un centro dove le persone arrivavano, bevevano il tè, vedevano la televisione, suonavano perché c'erano gli strumenti, disegnavano, giocavano a dama e chiacchieravano fra di loro, si creavano relazioni non solo fra migranti ma anche con i volontari, con noi volontari. Quindi una sorta di intreccio, no? Un po' come voi musici con la vostra musica, un intreccio fra il mondo occidentale, noi italiani, e i migranti che venivano appunto a trovarci. E uno sportello legale è stato creato poco dopo lì, un primo sportello legale, perché serviva aiutarli nel seguire tutte le loro procedure, aiutarli a farle queste procedure per riuscire ad arrivare poi ad avere una protezione, e viene creata anche una scuola di italiano, questo per una volontaria che appunto era un'ex maestra di scuola, che decide di creare la scuola di italiano per persone senza permesso, anche per tutti i migranti che arrivavano. E le attività nel Nagar che si sono svolte sono state innumerevoli. Abbiamo fatto teatro, laboratori di racconto storie, abbiamo fatto addirittura, c'era uno dei ragazzi che veniva, che faceva il barbiere, che ha messo su una piccola appunto
negozio di barbiere,
che poi in realtà era una barberia che era nel piano di sotto della nostra sede, una ciclofficina fatta sia da volontari che da ospiti nostri. Insomma, tante attività nel corso degli anni sono fiorite e sfiorite, naturalmente, perché poi tutto dipendeva dagli ospiti e dai volontari, no? Che poi se ne andavano e quindi magari l'attività si spegneva, diciamo. Ma il centro non si è mai spento, è sempre andato avanti. E che cos'è oggi il Naga? Quindi il Naga, abbiamo detto che, a parte il Nagar di cui adesso ho parlato, il Naga era essenzialmente un ambulatorio. Poi che cosa è diventato? È diventato non solo un ambulatorio dove ci sono 8.000 visite l'anno, 80 medici, ma anche un centro con sportello legale per tutti gli altri migranti che non sono richiedenti asilo, uno sportello immigrazione, si chiama così, e si occupa di tutte le pratiche amministrative. E poi c'è un gruppo che si occupa del carcere. In carcere c'è un numero esorbitante di stranieri, molti più degli italiani, che finiscono in carcere per mille futili motivi, e il gruppo si occupa di seguirli e aiutarli. Poi c'è due unità di strada che invece vanno sul territorio, in città. Una si occupa proprio dei senza fissa dimora, cioè un medico e alcuni che si occupano della parte legale, e vanno la sera. E poi c'è invece Cabiria, che è un altro gruppo che si occupa invece di andare a trovare sul posto, quindi in strada, tutte le sex workers, sì, sex workers e i sex worker. Questi sono, diciamo, i gruppi principali del Naga. Ma il Naga che cosa fa? Il Naga, a parte la struttura, che secondo me è interessante anche da raccontare, la struttura del Naga è una struttura molto particolare, perché è molto diversa da tutte le altre associazioni, grandi e piccole, che ci sono in Italia, non solo, perché è fatta da 400 volontari e 3 dipendenti, esattamente il contrario di quello che avviene normalmente c'è uno zoccolo duro di dipendenti e poi di volontari che in qualche modo aiutano i dipendenti. Invece in questo caso noi abbiamo dei dipendenti che ci aiutano, quindi che dipendono da noi, quindi sono, diciamo, al servizio nostro e degli ospiti, ecco, che danno una mano, devo dire, enorme. E poi le attività del Naga sono proprio cercare di fare una contronarrazione dell'emigrazione. L'emigrazione, come raccontata dalla Vulgata, è una narrazione che non ci corrisponde, no, minimamente, spesso è lacrimosa, è pietistica, vittimistica. Noi siamo convinti che, a parte che le migrazioni sono un fatto assolutamente naturale nella storia e che quindi le persone si muovono, chiunque esso sia, e che devono potersi muovere e cambiare posto, seguire non solo i loro sogni ma anche le attività dove li portano, dove le portano. E poi appunto l'altra cosa che volevo dire era che appunto scusate, adesso mi sono persa perché c'ho in testa 100.000 cose, e quello che volevo dire era appunto che
colpa mia, perché gli ho detto di non guardare, di non leggere.
No, ma adesso avevo in testa molte cose. Comunque, appunto, ribaltare la retorica e gli stereotipi più diffusi e ricordando che i migranti sono in realtà delle persone come noi e quindi che hanno pregi e difetti come noi e desideri da inseguire come noi. Va bene, detto questo,
facciamo così, Emilia. Ah.
La parte della denuncia è anche importante.
Sì, ma infatti ci arriviamo.
Torneremo.
Poi dopo ci torniamo, perché volevo farti un'altra domanda prima di arrivare al discorso della denuncia. Ritornerei alla musica e vi chiederei, se possibile, di farci un paio di brani, così anche chi ci sta ascoltando da casa ha un'idea un attimino più compiuta della vostra proposta artistica, e poi parliamo anche di quello. Thank you. Andrea Manzoni, Mauro Sigura, due brani del progetto Migrantes Session One, che è il lavoro figlio appunto del loro incontro. C'è una frase molto bella nella presentazione del loro album, che se non è coperta da copyright io faccio mio, perlomeno in questo momento. Un suono, il loro, che è il respiro di un mare che non appartiene a una sola sponda, ma a tutte. Ed è effettivamente una gran bella definizione. Avete detto prima che Galeotta fu a Mamet, la Ouaria, non so esattamente la località tunisina, ma una volta nato il click c'è poi dopo da produrre le composizioni. Recentemente anche in questa sede abbiamo parlato di come nascono le canzonette, quelle che vanno a Sanremo, che abbiamo capito che più che un incontro di cervelli è un incontro di conti correnti. Ogni canzone è scritta da 7 persone, se ci avete fatto caso all'ultimo Festival di Sanremo, magari anche un pizzico di intelligenza artificiale, che di questo modo in questo periodo non la si nega nessuno, e quindi ce la mettiamo lì. Immagino che il processo per comporre un vostro brano sia di tutt'altra origine. E allora vi chiedo, dopo il click, come si è arrivati alla...
Diciamo che il nostro conto corrente va da una parte e la scrittura musicale va dall'altra, cioè proprio c'è stato... E non riusciamo a farli incontrare in nessun modo, ci stiamo provando, però purtroppo... No, vabbè, a parte questa idiozia che ho detto, diciamo che... Questo progetto nasce principalmente pensato dal vivo, quindi sia la scrittura sia le parti improvvisate, innanzitutto quello che sentirete questa sera in diretta e anche le persone qui presenti non è in realtà quello che facciamo dal vivo, perché il concerto è pensato come una suite divisa in 3 movimenti, che sono il sogno, la speranza e il viaggio, un po' quello che accade nella vita reale. E abbiamo cercato di riproporlo in musica. Abbiamo pensato di cercare di abbattere un po' i confini tra la musica classica, il jazz, la musica tradizionale, il pianoforte, pensato nella musica classica, ma nella musica classica contemporanea, con le corde stoppate. Diciamo che l'improvvisazione è stata un po' la base e l'inizio di questo lavoro. Dopodiché abbiamo cercato di affinare i temi, affinare la scrittura. Mauro mi presentava delle idee, come sempre accade, io cercavo di arrangiarle, facevo la stessa cosa con lui. Ma è stato veramente un lavoro a 4 mani senza intelligenza artificiale. Stavo per dire senza intelligenza, ma non sarebbe stato bello.
Mauro, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, insomma, l'idea è stata, insomma, quello che dice Andrea è proprio andata così ed è stata molto naturale questa cosa. Quello che di più, almeno, che ci ha colpito da subito è stata la semplicità e la facilità con cui siamo riusciti a mettere, a far dialogare, con cui siamo riusciti a far dialogare questi due strumenti e questi due proprio mondi sonori totalmente diversi. E la naturalezza con cui le idee continuavano a venire fuori da questo incontro, nonostante insomma si parlasse apparentemente due lingue diverse, ma appunto apparentemente, perché poi comunque...
Cercando di non rifugiarci in nessun genere predefinito, quella è la vera ricerca, cioè non soffermarsi sui cliché, cercare di, anche se vabbè ognuno di noi ha le sue influenze, i suoi ascolti, certo. Però proprio cercare di andare in profondità, cosa che oggi accade molto poco, ecco, nel mondo della musica. Sì, cercare di soffermarsi, pensare e andare in profondità, ecco.
Sì, e aggiungere anche una cosa, che comunque il concetto del dialogo, poi dell'incontro su un argomento terzo, sul lavorare insieme in qualcosa, e questo è stato, perché appunto come diceva Andrea, lasciando fuori i cliché dei due strumenti, noi abbiamo trovato un territorio terzo su cui lavorare, facendo dialogare due linguaggi diversi, due mondi diversi in un mondo terzo. Ok, sonoro in un mondo terzo, e questo è quello che poi scopri anche quando incontri musicisti di altre zone del mondo, nel momento in cui riusciamo a staccarci tutti dal nostro, a portare quello che c'è di nostro in un altro terreno, però vengono fuori le cose più interessanti nell'incontro, nel lavoro insieme in comune su un problema, un argomento, un tema o qualcosa del genere.
Il mio amico Alberto vi odia perché lui ha due pareti della casa più un'altra mezza piena di CD, e sono, a me fa impressione perché sono rigidamente divisi per generi, e
mi verrebbe un
attacco
di panico.
Poi ci sono quelli che dice: ma questo dove cazzo lo metto? Il vostro appartiene a questa tipologia sostanzialmente.
Tiene fermi i tavoli però.
Esatto.
Ascolta, com'erano le tre? Il sogno?
Il sogno, la speranza e il viaggio.
E allora, poi arriva il Naga.
Certo.
Dopo il sogno, la speranza e il viaggio, arriva il Naga. Prima ti ho interrotta mentre stavi...
Sì, no, volevo dire altre due cose, poi lasciavo la parola anche a Rosa, naturalmente, che erano, la prima è che essendo noi 400 volontari e 3 dipendenti, quello che diciamo per i volontari una caratteristica proprio, una cifra dei volontari del NAG è quella della partecipazione. Senza partecipazione alla vita associativa e anche a tutta l'attività politica che il NAGA svolge, indubbiamente si perde un pezzo enorme di quello che è lo spirito di questa associazione. Attività politica perché? Perché il NAGA è di suo totalmente autonomo, non ha legami con le istituzioni, diciamo da un punto di vista economico, non dipende dalle istituzioni, vuole essere autonomo e non legato né a partiti né legato a enti religiosi, insomma ha una sua totale autonomia e un'attività politica forte, perché l'attività è quella di denuncia dell'erosione dei diritti, che ormai è diventata una prassi direi abituale, no? Nel nostro mondo, non solo in Italia ma in tutto il mondo, e quindi battersi per questo è comunque una grande battaglia, ecco, che dà anche molto significato a tutto quello che noi facciamo, che non è soltanto quindi assistenza, non è soltanto erogare dei servizi, ma è proprio metterci questo spirito, un po' di battaglia, un po' di lotta.
Non è carità.
Non è carità, no, assolutamente.
Una curiosità.
Tra l'altro, ecco, no, un'ultima cosa, scusami, che poi mi vengono sempre, che era la volontà di Italo, no? Di Italo Siena, il nostro fondatore geniale di cui vi parlavo prima, che ha sempre detto, e noi abbiamo sempre detto, il NAGA, cioè noi ormai lo diciamo sempre meno, che il NAGA era nato per estinguersi il prima possibile, perché avrebbe sarebbe riuscito a, non il NAGA, ma insomma, alla fine le cose sarebbero andate, le istituzioni avrebbero assorbito la migrazione come fatto naturale del suo vivere, ma invece in realtà non è andato affatto così, le cose stanno andando sempre più all'incontrario e quindi diciamo che la migrazione non è stata assorbita nel welfare, possiamo dire che il welfare si è sciolto e praticamente ormai non c'è quasi più il welfare, quindi figuriamoci se possiamo venir meno noi come NAGA, cioè noi siamo ancora e sempre più necessari.
A fianco di Emilia, lo dico per chi ci sta ascoltando da casa, c'è Rosa, che è una giovane rifugiata cinese. Tra l'altro ricordiamo a chi ci ascolta dall'altro lato dell'Italia che in una città come Milano i primi migranti sono arrivati da quella parte del mondo, sono i cinesi, i primi migranti che abbiamo avuto in città da noi, molto 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 prima dei primi cittadini africani che sono arrivati da noi. Allora Rosa, grazie per essere qua con noi, proprio un flash, da dove arrivi?
Ok, allora io vengo dalla Cina e sono un cinese, ne ho 34 anni e questo forse sono qui da 10 anni, sì.
E ha avuto dei motivi per cui ha dovuto lasciare la Cina e io ti chiedo...
Sì, allora io ho dovuto lasciare la Cina perché per questioni di religione, che è stata una, diciamo, forte persecuzione dalla parte del governo cinese, quindi ho lasciato la Cina nel 2015, sì.
Nel 2015. Sei arrivata qua? E come hai fatto a incontrare il NAGA?
Allora, io principalmente, cioè inizialmente ho vissuto a Roma per un periodo, poi ho dovuto trasferirmi a Milano, dopodiché mio avvocato ha detto se dovessi trasferirti devi anche trasferire tutta la parte pratica di domanda di asilo. Quindi di là ho trovato NAGA, sono andata là e ci sono due volontari, mi hanno scritto una lettera per quando una volta devo andare a questura a spiegare il motivo che devo trasferirmi. In quell'epoca non parlavo neanche italiano, quindi ho trovato NAGA così.
Come fate in questi casi?
Noi? Noi adesso abbiamo Rosa.
Beh, adesso c'è Rosa e abbiamo risolto il problema, perché poi, d'accordo?
Perché poi Rosa vi racconterà tutta la sua strada nel Naga, ma che è stata straordinaria. No, noi all'epoca abbiamo cominciato, no, è anche buffo perché appunto non c'erano cinesi richiedenti asilo. Quando è arrivata Rosa, esatto, erano i primi richiedenti asilo cinesi. Questo è un dato molto importante. Io ricordo che in una visita per un gruppo del Naga di cui io faccio parte, che si chiama Osservatorio, eravamo andati in prefettura a parlare con il vicario del prefetto e avevamo parlato di questi cinesi, queste cinesi, soprattutto donne che arrivavano da noi al Naga per chiederci come fare per richiedere asilo e ricordo il vicario del prefetto che cascò dalle nuvole e disse: cinesi, ma dove, quando, come? Sono arrivati, ormai sono in 30, sono un bel numero, non l'avevamo mai visti. E quindi da lì sono arrivati e adesso ne arrivano molti, molti di più di prima, tu l'avrai verificato anche te. E come facevamo? All'inizio avevamo trovato una persona cinese che ci dava una mano nella traduzione, per cui era molto complicato, ma in qualche modo ce l'arrivavamo. Alcune, non tantissime, parlavano un po' di inglese, direi.
Sì, esatto.
E poi molte, quasi tutte le cinesi che erano arrivate sono entrate nella nostra scuola di italiano e devo dire che fra tutti le più diligenti, le più precise, con il loro quaderno, e imparavano rapidissimamente, erano proprio loro.
Rosa, allora hai detto, hai incontrato queste due persone del Naga a cui hai chiesto cosa potevi fare. Adesso Emilia non ci sta ascoltando, questi come sono stati? Bravi, hanno fatto subito?
Sì, sì, sono bravi, poi mi hanno accorto subito e dopodiché hanno trovato ancora due altri volontari che parlano cinese, sono italiani, quindi con loro abbiamo creato un po' di relazione, ho incontrato un sacco di ragazzi, hanno la situazione come me e poi dopodiché piano piano che riusciamo, diciamo, a capire, cioè anche loro riescono a capire la nostra situazione e anche noi riusciamo a capirci un po', sì.
Le carte sono a posto adesso per quanto riguarda?
Sì, allora,
è lunga.
La storia è un po' lunga. Forse ho ottenuto lo stato rifugiato nel settimo anno che sono stata in Italia.
Quindi 7 anni.
Diciamo. 7 anni di attesa, diciamo, sì.
7 anni.
Insomma, direi che la cifra si giudica da sola. Poi c'è il meccanismo che sei passata dall'altra parte della scrivania. Prima eri di qua a chiedere un aiuto per te, poi sei andata di là e sei tu che hai incominciato a dare un aiuto agli altri.
Esatto.
Com'è stato questo cambio di ruolo?
Allora, innanzitutto che ho partecipato a alcune feste che organizza Naga prima di estate, ho incontrato un po' di amici, cioè un po' di amici, diciamo, sono accoglienti, sono italiani. A un certo punto mi domando, non è male diventare una di loro, quindi mi sono iscritta alla formazione di Naga, dopodiché mi sono diventata anch'io una volontaria di Naga.
Ci racconti qual è il tuo lavoro adesso al Naga?
Adesso faccio il sportello legale al centro di Nagahara, dove si occupa dei richiedenti asilo, tutta la nazionalità, anche diciamo torture, vittime delle persone. Sì, sì.
Vittime di tortura, sì. Insomma, sì. È il nostro centro, lei,
esatto,
adesso fa volontariato con noi e viene proprio nel mio turno del martedì e quindi ho il piacere di averla sempre con me. Perché...
Ha incontrato tante persone?
Sì, forse i migliori amici italiani sono del Naga.
tra quelli che invece sono venuti a chiederti aiuto, è un tipo di problematica che hanno delle speranze di riuscire ad arrivare al capolinea, a mettere a posto le carte? O...
Allora, diciamo, con il tempo, secondo me all'inizio a Milano, cioè la situazione di Milano era molto difficile, diciamo forse 10 anni fa. Adesso un pochino meglio, ma non è così facile, perché comunque, diciamo, come i cinesi che... Tutti pensano, ma che problema che c'erano in Cina, perché devono arrivare in Italia, quindi cioè non è così facile, diciamo, ma esatto. Però chi conosce la situazione, sì, cioè, gli avvocati riescono a lavorare abbastanza meglio, e sempre con il tempo, quindi i casi, diciamo, è andato un po' meglio rispetto a prima, diciamo.
di Isma, che è un collega, mi ha detto di chiederti qual è il miglior ristorante cinese. Devo andare a spendere poco, però io ci avevo vergogna, però di Isma ha detto, cioè è una dritta.
C'è una che ultimamente mi piace, la Via della Setta, che qui è vicino, non è lontano.
Disma, segna
la Via della Setta.
La Via della Setta, la Via della Setta. Ok, sto dando un'occhiata per vedere se ce la facciamo. Sì, magari se avete un brano, poi c'è quello da chiudere. No, poi ritorniamo ancora, certo.
Volevo dire una cosa anche...
Dilla subito.
No, volevo solo dire che la cosa eccezionale di Rosa è che se è iscritta all'università si sta per laureare.
Esatto.
È modesta, non l'ha detto questo.
Il 30 di marzo Rosa si laurea e noi saremo a far festa.
Sì, 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 esatto. Dopo ottenuto lo stato di rifugiato ho deciso di iscrivermi.
Un passo dopo è la laurea.
Esatto.
Andiamo con un... con cosa ascoltiamo? Ah, beh, si improvvisa. No. Prego?
Le langage de fleurs.
Le langage de fleurs.
Molto delicato, visto...
Eh beh, certo.
Vista la rosa.
Andrea Manzoni, Mauro Sigura, progetto Migrantes Session One. Emilia, il discorso dei migranti veramente è infinito. Un'osservazione che può sembrare sciocca è come sembra quasi che anche in questo caso si seguono delle mode. 20 anni fa il problema numero uno erano i rom, gli zingari, come venivano chiamati. Poi, se ci fate caso, sono scomparsi. Cioè, come se non ci fossero più. Ci sono, invece. Certo, non c'è il campo nomadi quello grosso vicino al cimitero, ma ci sono ancora. Adesso è tutta colpa dei Maranza. Cioè, tutto quello che succede, la realtà è molto, molto più complessa. Rosa oggi, per esempio, ci ha aperto una finestra su quello che è una realtà che, ci diceva Emilia, si sta ingrandendo. E quindi parliamo sempre dell'Africa, ma c'è Latino America, c'è l'Asia, molto grande. Emilia, scusa, una curiosità. Prima hai detto non siamo legati a partiti, non siamo legati a religioni, però come si fa per quanto riguarda il sostentamento di un'attività con tutti i servizi che voi offrite? Donazioni?
Allora sì, la nostra forza non sta solo in quello in cui crediamo, che è importantissimo per quello che facciamo, ma è anche, dobbiamo avere anche appunto un sostentamento economico, e la nostra forza sono i donatori, quindi sono il 5 per 1000, che è molto importante. Quindi io invito a ricordarsi, quando si fa la dichiarazione dei redditi, non manca neanche tanto, quindi vi invito tutti, anche i radio
ascoltatori, anche coloro che ci stanno ascoltando da casa.
Da casa, sì. Di possibilmente darci il 5 per 1000 e donatori privati, bandi privati di aziende, eccetera. E abbiamo comunque tutti i canali su cui potete informarvi relativamente alle nostre attività e anche a come fare queste donazioni. Sono il nostro sito, che è www.naga.it, e sono anche la nostra pagina su Facebook, su Instagram, su WhatsApp, e basta, direi. Sì.
TikTok no.
TikTok non l'abbiamo. Non siamo ancora arrivati a tanto, no, non ce la facciamo. È troppo. Per
me. È troppo. Troppo. Senti, Barbara Bitossi, presidente del Naga.
Emilia.
Grazie. Emilia, Barbara.
No, ma tra l'altro in radio avete detto spesso Elisa, quindi ho cambiato nome tante volte.
Ma era per
depistare un po'.
Sì, esatto. Emilia Bitossi.
Emilia, sì.
Presidente del Naga, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie.
Noi, non si dice niente prima che arrivi, però...
Incrociamo le dita.
Grazie anche a te, Rosa, per essere stata con noi. Andrea, Mauro... possibilità di invece sentircelo tutto bene per intero, un concerto, c'è qualche cosa alle viste, c'è un sito dove andare a leggere appunto gli appuntamenti, dove vedervi per un concerto?
Beh, allora il primo è domani sera alla Corte dei Miracoli qui a Milano, inizieremo alle 9:30 e lì ci sarà il concerto intero. E quest'anno poi avremo un grande tour che toccherà Ungheria, Bulgaria, Romania e poi non mi ricordo
Irlanda,
Canada. Saremo veramente tanto sì. In giro, ed è
Italia,
una fortuna in questo periodo, ecco.
Ricordiamo il sito dove si trova.
Sono i nostri siti internet www.andreamanzonimusic.com e maurosigura.com.
Allora, io andrei con un brano come sigla di chiusura. Prima però ho due o tre avvisi. Da domani gran parte delle trasmissioni di Radio Popolare saranno dal vivo a Fai la cosa giusta, e quindi ci trovate là. La seconda cosa, continua ancora per qualche giorno la raccolta di medicinali per Cuba. Abbiamo lanciata giovedì scorso proprio qua a Live Pop. Vi prego, portate medicinali in confezioni intere, dove sia leggibile la data di scadenza. È arrivato anche un tubetto di un medicinale usato a metà, cioè no, grazie, non, evitiamolo, non portateli a fare la cosa giusta, portateli direttamente al consolato cubano qua a Milano, zona Città Studi, se vi viene più comodo portateli qua in radio, ma non, mi raccomando, a fare la cosa giusta. Ultima cosa, giovedì prossimo ci si vede, ripetiamo un appuntamento che abbiamo fatto anche l'anno scorso, c'è un festival di cui è Radio Popolare media partner da tanti anni, il festival è Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, che è lo storico festival che unisce musica e diritti umani, è ovviamente il festival di Amnesty International, oltre ad Alba Bonetti che è la presidente di Amnesty Italia, parteciperanno anche due dei vincitori della scorsa edizione, ovvero Giovanni Segreti Bruno e Andrea Cabo, per cui giovedì prossimo questo è l'appuntamento. Grazie ancora per essere stati con noi e io vi chiedo un ultimo regalo, un brano con cui salutarci. Andrea Manzoni, Mauro Sicura, grazie, grazie ancora. Grazie Emilia, grazie Rosa. Grazie. Un ospite di qualche giovedì fa, erano avanzati dei libri, era un'antropologa, Elena Dac, aveva raccontato una storia di pastori, era molto bella, lì ci sono delle copie dei libri, se qualcuno li vuole lo può prendere, sono omaggio, sono lì.